riflessione e domanda insieme su questa esposizione così lunga, minuziosa, dettagliata e alla fine anche un po' impegnativa, ecco, del Tempio, ma ci viene raccontato di questo lui che presenta al profeta il Tempio e glielo presenta come una cosa che non conosce, glielo presenta anzi in maniera così dettagliata, dando per scontato tu non, di questo non ne sai niente, è una cosa totalmente nuova per te. Questo è un paradosso, perché se c'è una cosa che un israelita fedele conosce è il Tempio, non dico pietra per pietra, ma quello comunque è il centro del suo interesse, la cosa più importante di tutte, quindi se non c'è stato, ne ha sentito parlare, ma ci sarà stato, l'avrà in qualche modo visitato, ecco. E invece questa è una cosa tutta nuova, e gli deve dire anche i dettagli delle cose più stupide, i dettagli degli atri, dei gradini, delle porte, e adesso ci si avvicina a un luogo molto importante. E, insomma, questo tempio che gli presenta è qualcosa di nuovo e di importante, ha bisogno di essere presentato perché non c'era prima così. E si comincia a parlare di luogo dove si sgozzano le vittime. E questo verbo così impegnativo comincia a evocarci. Uno è colui che viene, la vittima che viene sgozzata. Per definizione uno, ecco, ritorniamo al discorso già fatto che il Vangelo dell'altra domenica ce lo diceva, che il Tempio alla fine non è più un edificio di pietra, ma Gesù parlava del Tempio del suo che è il suo corpo, quindi c'è questa trasformazione, questo senso mi sembra, questo senso di novità, questo grande salto da fare per cui ci presentano qualcuno che prima non...
L'argento del testo di oggi sia la presentazione dell'economia sacrificale. E in questo senso mi sembrava che fosse un bel parallelo col Vangelo, in cui anche il Signore con Nicodemo presenta la stessa cosa, cioè l'economia sacrificale, però in cui la vittima è il figlio dell'uomo che deve essere innalzato.
Questo, se questa descrizione di un'area così speciale, riservata, protetta da un muro e molto articolata al suo interno, questa descrizione della geografia, diciamo, non possa essere trasferita in altre dimensioni, come ad esempio quella del tempo. Tempo che ha una sua estensione di normalità e degli spazi riservati, come ad esempio quella della liturgia che stiamo celebrando adesso, dove è abbastanza evidente che da un minuto all'altro c'è uno scatto di qualità, si entra dentro ad un recinto con tutte le sue articolazioni e anche il cuore che è il santo dei santi. E oltre a questo mi sono chiesto se non sia da trasferire questa cosa anche nel mondo delle relazioni, dei contesti, delle relazioni personali, per i quali ogni volta che si stabilisce una relazione entra dentro ad un recinto sacro, con tante articolazioni che vanno riservate, che vanno custodite, per le loro cose, fino a un cuore che è quello del cuore pulsante delle relazioni, che è quello della ricerca dell'amore di Dio e della sua santità.
Mi unisco alle cose già dette per dire che per due volte, anche oggi, c'è il termine mi introdusse, quindi non è che, lo abbiamo già visto peraltro, il profeta va per conto suo, gira e scopre. Appunto c'è un'introduzione che è fatta appunto da quest'uomo, il quale, che ha tutte le misure, il quale appunto il profeta può vedere, può capire, può imparare. Ecco. E rispetto a questo, peraltro c'è un parallelo anche col testo di Timoteo, dove ci sono queste, che chiama, non ricordo, Donnicciole, che vogliono sempre imparare senza mai giungere alla conoscenza della verità. Invece qui c'è una guida, appunto, che arriva alla conoscenza della verità, insomma, ecco, anche oggi questa improvvisa esclamazione dell'uomo dice questo è il salto dei santi, ecco, insomma, non è un girovagare senza meta, ecco, questa costruzione, ecco, si è condotti con arrivare appunto a queste conoscenze.
Ho avuto l'impressione sia ieri che anche oggi un po' di più che la descrizione dell'edificio che ci viene offerta sia anche in una progressione, in un certo crescendo, si passa attraverso i diversi locali man mano che ci si avvicina al luogo più santo, le descrizioni anche diminuiscono come numero di parole e diventano sempre più brevi ed essenziali. Se consideriamo per esempio i versetti da 38 a 46 del testo di oggi, vediamo che in fondo vengono descritte delle stanze che sono utilizzate sia per la preparazione degli animali da offrire, sia per lo sgozzamento e quindi la distribuzione delle carni ai diversi destinatari, con classi sacerdotali diverse a seconda che ci si occupi del tempio in generale o dell'altare in particolare. Tante parole per descrivere, in fondo mi sembra di capire, tre ambienti, mentre invece quando poi si va avanti, quando quell'angelo conduce il profeta al centro del tempio, le descrizioni sono molto più essenziali, sintetiche e alla fine si concludono semplicemente dicendo questo è il santo dei santi, è come se non ci fossero più parole adatte per indicare la parte più segreta, più importante, più preziosa del Tempio. E anche un cammino che il profeta fa, condotto dall'angelo, nella direzione di una certa piccolezza, perché tutti gli spazi sono anche molto grandi, ma man mano che si arriva al cuore si vede che per esempio l'altare per i sacrifici è piccolissimo, è di pochi centimetri e benché misurato non si dice nulla delle dimensioni del Santo dei Santi. Tutto viene ordinato e misurato per indicare che appartiene al Signore, che è per il culto di Dio, non è una impresa umana né un culto umano, ma è l'opera di Dio, è l'opera della redenzione. Certamente fa molta impressione, continua a venire in mente, come è stato anche detto, il fatto che non ci sia più niente dal punto di vista materiale di ciò che viene così ampiamente descritto, anche preparato, quante energie, quante risorse, quanto tempo per qualche cosa che non esiste più, da 2000 anni non ne facciamo memoria, ma non c'è più perché occorre fare spazio a una realtà nuova, misteriosa, che in realtà ci introduce, ecco, come tipo, come figura, nella realtà stessa di Dio, nel cielo stesso. Siamo come in un tempo intermedio tra un culto materiale e, come dicevamo anche ieri, l'adorazione del Padre in spirito e verità, che è stata inaugurata dall'unico sacrificio dell'unico sacerdote nella pienezza dei tempi. Adesso attendiamo solo quei cieli nuovi, quella terra nuova, e quindi quella realtà in cui, secondo il libro dell'Apocalisse, effettivamente il Tempio non c'è più, perché c'è soltanto Dio e l'Agnello seduto sul trono, circondato dagli angeli, dai santi, e con la presenza di tantissime moltitudini. Lì non si possono più contare le moltitudini dell'Apocalisse, solo parzialmente si possono contare, perché è un popolo innumerevole come le stelle del cielo, come la sabbia del mare, secondo la promessa di Abramo. Quindi c'è una dilatazione anche del numero dei partecipanti, e le misure sono misure molto relative, come quelle che troviamo negli ultimi capitoli del libro dell'Apocalisse, quando sì, si parla di porte, ma poche misure, e in realtà un via vai, ecco, tra dentro e fuori quella città al centro della quale abita Dio.